Grazie a te Presidente, e iniziamo subito in perfetto orario a una cosa. Qualche relatore mi conosce, qualcuno no, mi incaricano ogni tanto di avere funzioni di moderatore, perché mi attribuiscono il ruolo antipaticissimo di essere quello che spacca i minuti al secondo. E allora so per certo che tutti i relatori osserveranno i tempi, anche perché poi vorremmo avere spazio per un dibattito. E cominciamo. Abbiamo la fortuna, l'onore e il piacere di avere qui Gianfranco Rotigliano, con Gianfranco Rotigliano che è il presidente dell'UNICEF internazionale, che apre i lavori appunto della giornata con un tema che mi rileggevo il titolo: le sfide sul campo, equità per tutti i bambini. A me è un tema che veramente preoccupa per la pesantezza delle stesse parole. Parlare oggi di equità, e non solo per i bambini, per le persone, al di là dell'aspetto anagrafico e cosa da far tremare, come si dice, i beni corsi. Ma abbiamo la fortuna che con Gianfranco Rotigliano questo tema, penso, ci darà importanti spunti di aggiornamento e di riflessione, buoni anche poi per gli altri interventi e per il dibattito che auspico segua. A lei, e grazie.
Grazie mille, ho messo l'orologio, quindi spero di...
Non me lo dicevo con quelli che vengono
dopo. No, no. Prima di tutto grazie mille per avermi invitato qua. È un piacere sempre venire a Venezia, è un piacere venire a parlare per l'UNICEF, quindi sono molto contento di essere qui. Ora, questo problema dell'equità per tutti i bambini è un po' diverso da quello che pensavo di dover sviluppare, però insomma penso di riuscire a cavarne lo stesso. Vorrei cominciare con ricordare gli obiettivi del millennio, che sono la via maestra nella quale si muove il mondo della cooperazione allo sviluppo, e comunque il mondo che gira intorno ai paesi in via di sviluppo. Io mi limito naturalmente a questa parte del mondo, che è quella che conosco, e non parlerò sicuramente di quello che succede nei paesi sviluppati, in cui peraltro ci sarebbe molto da dire, immagino. E quindi cominciamo con gli obiettivi del millennio. Gli obiettivi del millennio: abbiamo qualche buona notizia e qualche cattiva notizia, come sempre. Le buone notizie sono che i progressi sono significativi in molti campi. La mortalità infantile è crollata in modo significativo, però non siamo ancora lì, nel senso che l'obiettivo del millennio non sarà raggiunto. Invece è stato già raggiunto l'obiettivo che prevede il dimezzamento della povertà, è stato raggiunto quello sull'utilizzazione dell'acqua di acqua potabile, diciamo così, nell'insieme del mondo, però anche lì abbiamo poi tutta una serie di problemi che aprono proprio il discorso sull'equità, vale a dire: è vero, la povertà è stata il primo degli obiettivi, è stato raggiunto, però poi adesso lo vedremo, se noi prendiamo il mondo ci accorgiamo che è stato raggiunto, perché è stato raggiunto in certi paesi che hanno un grande effetto demografico, come per esempio la Cina. Se una cosa succede in Cina, già metà della popolazione del mondo sta bene, mentre invece stanno bene solo i cinesi in realtà. Quindi penso che sia questo l'approccio di equità di cui dobbiamo tener conto. Ancora oggi questa è la mortalità infantile, come ho detto questo obiettivo del millennio non sarà molto probabilmente raggiunto, e come vedete da questa diapositiva, questi in rosso sono tutti quelli che non riusciranno a raggiungerlo, e spero che voi tenetelo presente quando vedremo anche le altre diapositive che passano, perché vedrete che questo rosso è quasi sempre nello stesso posto. Quindi c'è una parte del mondo di cui ci dobbiamo occupare, in cui i progressi non sono quelli che dovrebbero essere. Queste sono le cause di morte dei bambini fino a 5 anni, e come vedete, per gente che vive nel mondo sviluppato viene, insomma, è impressionante, perché i bambini muoiono di malattie respiratorie, muoiono tantissimo a causa di mortalità perinatale, vale a dire nel primo mese di vita, per cui sono o dovuti a peso ridotto alla nascita, oppure a delle piccole infezioni che da noi praticamente si curano con estrema facilità. La diarrea, io credo che nessuno di voi abbia avuto sentito di un bambino che è morto per diarrea in Italia, può essere sul giornale se succede. E invece l'11% di questi 19.000 morti ogni giorno di bambini muore per diarrea, 7% malaria e così via. Quindi questo è una cosa molto importante che si associa a una situazione di malnutrizione gravissima, vale a dire il 30-35% di tutti i bambini che vivono nell'Africa subsahariana sono malnutriti, cioè sono bambini che sono al di sotto la loro curva peso età o peso per altezza, che è quella che normalmente si segue, è più bassa della norma, è almeno due deviazioni standard sotto la norma. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che un bambino che è malnutrito, se fa un brutto attacco di malaria, ha molte più possibilità di morire rispetto a un bambino che invece non è malnutrito o che è nutrito bene. E questo spiega in parte tutti questi problemi che noi abbiamo. Aspetti, si può andare avanti così, forse così. Ecco. Allora, questi sono stunting, vale a dire sono questi bambini malnutriti di cui parlavo prima, e come vedete ci sono dei progressi innegabili, ci sono grandi progressi, e lo vedete dal 1990 al 2011 ci sono grandi progressi. Però vedete che due regioni, il South Asia, che sarebbe l'India alla fine, e l'Africa subsahariana, sono quelli con le percentuali più alte. La storia dell'Asia è quella stessa che dicevo della Cina. In realtà l'India, che ha 1,5 miliardi di abitanti, se ha una alta percentuale di malnutrizione, fa sì che nel mondo la percentuale salga enormemente. Però questo non significa che il 39% di tutti i bambini sono in Africa del Sud sono malnutriti, quindi molto alto, e in Africa il 40. E veniamo a un altro degli obiettivi del millennio, e questo qui riguarda l'educazione. Allora, questi sono i bambini che hanno completato l'istruzione primaria, e ancora una volta voi vedete i punti rossi dove sono, e sono quasi sempre qua, e alcuni sono gialli, e gialli non vuol dire essere bene, quelli che sono in bianco non abbiamo i dati. Però insomma vedete che in gran parte, in America Latina le cose vanno bene, in Asia, in gran parte dell'Asia vanno abbastanza bene, in Africa sono pochissimi, sono lo Zambia, la Tanzania e il Mali che hanno raggiunto questo obiettivo. Per il resto tutti gli altri non lo hanno raggiunto, e molti di questi non lo raggiungeranno nemmeno. Questo si traduce in circa 61 milioni di bambini che sono fuori dalla scuola. E di questi 61 milioni, 33 milioni sono in Africa subsahariana, ancora una volta. Questo è un grafico che spiega quello che abbiamo detto fino adesso, e voi vedete che i più poveri sono a sinistra e i più ricchi sono a destra. Poi abbiamo i bambini che vivono in ambiente urbano e quelli in ambiente rurale. Le bambine sono in azzurro, mentre i bambini, i maschi, sono in nero. Ed è molto chiaro, il discorso dell'equità è chiarissimo qui, perché voi vedete che i più poveri sono quelli che hanno la più grande maggioranza, cioè il numero più alto di bambini fuori dalla scuola. I due ultimi quintili sono praticamente più della metà di tutti i bambini, mentre quando veniamo al quintile più ricco vediamo che i numeri si abbassano significativamente, ma anche e non solo per una questione di ricchezza, che vanno di solito in pari passo, ma anche la differenza tra ambiente urbano e ambiente rurale. In ambiente rurale i dati sono sempre peggiori, quasi tutti, per la mortalità, per la scuola, per l'acqua, per l'igiene, il cosiddetto sanitation, come si dice in inglese. Negli ambienti rurali le cose vanno sempre peggio che non in ambiente urbano. Questa è la mortalità materna. Ancora una volta, insomma è inutile che ve lo sto a dire ogni volta, lo vedete da soli, è talmente chiaro che credo che non ci siano tanti commenti da fare. Questo qui è sono gli achievements, i progressi fatti nella lotta all'HIV, all'AIDS, e vedete pure qua, questo è bianco non perché non c'abbia l'AIDS, ma perché non ci sono i dati, perché sennò sarebbe rosso anche lui. Quindi praticamente tutta l'Africa subsahariana, con l'eccezione del Burkina Faso, del Congo Brazzaville e dell'Uganda, dove peraltro la prevalenza è molto alta, sarebbe tutta rossa, quindi fuori off target, quindi non riusciranno a raggiungere l'obiettivo del millennio. E questa è l'acqua, questo, come ho detto, è uno dei pochi obiettivi che è stato raggiunto, però ancora una volta è stato raggiunto, e lo vedete perché è stato raggiunto, però ci sono ampie parti del mondo in cui questo obiettivo non è stato raggiunto, e quindi in buona parte sono nell'Africa subsahariana, dove peraltro c'è un problema grossissimo di persone che vivono con delle strutture igieniche, diciamo, che usano delle latrine, che è bassissimo, e siamo lontanissimi dal poter raggiungere l'obiettivo di livello. Prossimo. Questo qui è l'impatto, ancora una volta, nell'ottica dell'equità. Perché tutto questo discorso, tutti questi dati che ho fatto vedere, cosa vogliono dire? Noi, come unici, ma non solo come unici, dobbiamo occuparci delle zone rosse. È evidente questo. Cioè, e poi adesso vedremo, andando avanti, che anche nelle zone rosse ci sono delle zone che sono più rosse e altre che sono meno rosse. Ma il principio di equità vuol dire che dobbiamo concentrarci, e non è solo equità, sono anche diritti. Perché tutti hanno il diritto di sopravvivere, che dobbiamo comunque concentrarci in quei posti, in quei paesi, in quelle zone in cui vivono i bambini più poveri, in cui vivono quelli che sono meno raggiungibili, in cui vivono quei bambini che hanno un indice di deprivazione, che vuol dire che hanno una serie di diritti che non sono, come posso dire, fulfilled, che non sono realizzati, che è molto alto. E allora voi vedete qui che nelle zone più povere di cui parlavo ora abbiamo dei livelli molto alti. Però cosa ci fa vedere questa diapositiva, che secondo me è interessante? Ci fa vedere che se noi cambiamo l'approccio e passiamo dall'approccio corrente, comune, quello che abbiamo oggi, vale a dire fare programmi nazionali senza badare in modo specifico a concentrarsi su certe aree, noi abbiamo un risultato che alla fine sarà questa colonnina gialla, per fortuna, gialla che vediamo qua. Se invece ci concentriamo in un modo diverso nelle aree più povere, noi vediamo che i risultati che possiamo ottenere a parità di spesa, attenzione, sono questi. Quindi il fuoco sull'equità non è una cosa soltanto dovuta ai diritti umani, soltanto dovuta al fatto che noi con la nostra coscienza pensiamo che dobbiamo lavorare nei paesi più poveri, nelle zone dove vivono quelli che sono più a rischio. È anche un sistema più intelligente di fare cooperazione, perché i risultati alla fine sono migliori di quelli che otterremmo se lavorassi normalmente. Tutto questo è stato provato da uno studio, io ce l'ho, ma insomma adesso non vi voglio tediare con questo, però da uno studio fatto su migliaia e migliaia di valutazioni, quindi è uno studio serio che è stato riportato da riviste di sanità autorevolissime come Lancet, eccetera, su cui non c'è da discutere, è sicuramente dimostrato. E questa proiezione ci mette nella condizione di dire: vabbè, allora noi che andiamo a lavorare in questi posti, cos'è che dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere lì e guardare, fare un'analisi della situazione più accurata, più intelligente, più mirata, per identificare i posti dove vivono, oppure i gruppi che sono più a rischio e su cui si deve intervenire. Tra l'altro, anche con un po' di buon senso, con un po' di buon senso ci si arriva, nel senso che se io ho una popolazione, che ne so, a Venezia, dove probabilmente il 90% dei bambini sono vaccinati, non credo di questo, probabilmente il 90% sono vaccinati. Se io faccio un programma, per vaccinare quel 10% devo spendere una follia, perché sono quelli. Se io faccio un programma normale, li vaccino sempre gli stessi, non vado a vaccinare quelli. Se invece io faccio un'analisi fatta bene, e dico: ma questi 10% dove stanno? Chi sono? Sono i figli degli emigrati, sono, non lo so, voglio dire, sono quello che sono. Io posso indirizzare la mia azione in quella zona, e questi che non sono vaccinati, con una spesa abbastanza modesta, ho dei risultati spettacolari, perché per passare dagli 80 agli 81 con un programma normale ci devo lavorare un sacco di tempo. Se invece io so chi devo andare a cercare, capisco qual è il mio target, ecco là che ho un risultato molto migliore. E questo tipo di ragionamento è quello che dobbiamo mettere in pratica, è quello che cerchiamo di mettere in pratica quando lavoriamo sul campo. Questo è un altro esempio, l'MDG4 è sempre quello sulla mortalità infantile, e voi vedete che se noi andiamo col sistema abituale, tradizionale, questo è dove arriviamo, mentre la linea tratteggiata è l'obiettivo del millennio. Se invece usiamo una lente di equità, un approccio di equità, questo è lo sviluppo della curva, quindi otteniamo il risultato prima e meglio. Quindi questo credo che sia molto importante. Adesso dovrei avere, se non mi sbaglio, sì, qualche esempio, perché prima abbiamo visto il mondo, quindi l'Africa subsahariana, l'India, certe parti del mondo in cui ci dobbiamo concentrare, ma quando siamo in Africa, questo è il Congo, da cui torno praticamente, ero lì 4 giorni fa, voi vedete che anche in un paese come il Congo le disparità ci sono. Quindi anche in un paese come il Congo noi dobbiamo cercare di orientare la nostra azione per arrivare in queste zone rosse o in queste zone arancioni. Qui il Congo è un paese in cui il 70% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, quindi il target è abbastanza ovvio, è molto largo. Però nonostante questo, anche in queste condizioni c'è chi sta peggio. Qui stanno peggio probabilmente perché ci sono delle guerre, ma qua per esempio guerre non ce ne sono e i motivi sono altri. Quindi noi dobbiamo cercare di capire questi motivi e intervenire in queste zone. Questo qui è una fotografia dello stato nutrizionale, ma ce ne abbiamo altre. Questa qui per esempio è l'educazione elementare, e anche qua voi vedete che ci sono paesi, cioè regioni di queste regioni sono tutte grandi 3 volte l'Italia più o meno, in cui ho una zona con il 66% di bambini a scuola e delle altre in cui invece ho l'80%, per cui insomma, dire, è una differenza significativa, e questo ci impone, ci manda, ci guida per lavorare in questo senso. E ancora una volta, come l'abbiamo già visto prima, tra urbano e rurale c'è sempre una grande differenza, perché voglio dire, è abbastanza ovvio, perché nelle zone rurali le distanze sono maggiori, la gente non ci vuole andare, i villaggi sono molto più indietro, i mezzi di comunicazione sono inferiori, è abbastanza intuitivo. Questa è la mortalità, ancora una volta, vedete, sono livelli altissimi, però anche qua abbiamo delle disparità che sono colossali, e ancora una volta tra zona urbana e zona rurale le distanze sono enormi. Questo è quello che si dovrebbe riuscire a fare in Congo e che non si riuscirà a fare purtroppo. E però puoi dire che anche in questo caso c'è stato per esempio tra il 90 e il 95 un aumento e poi una diminuzione progressiva fino al 2010, quindi arriveremo più o meno qua con l'equità, anche con un approccio di equità non si riuscirà ad arrivarci. Però questo ancora una volta ci interpella, dice che questi sono i posti dove dobbiamo andare a lavorare, dove dobbiamo trovare le soluzioni per lavorare, perché altrimenti veniamo meno a tutta la nostra funzione, allo scopo per il quale noi siamo là. Questo qui, e credo che sia l'ultima, sono l'utilizzazione di acqua potabile. Anche qui è impressionante quante poche persone abbiano accesso a dell'acqua potabile, e guardate bene che non parliamo di acqua filtrata con tutti i sistemi, ma semplicemente di pozzi o di sistemi di filtrazione estremamente semplici o bollitura, parliamo di cose che sono lontane dai nostri standard, ma che producono acqua pulita, quindi acqua che si può utilizzare per bere, che possiamo bere pure noi. E però questa è la situazione. E vabbè, e qui ancora una volta, questo è come dovremmo viaggiare per ottenere l'obiettivo, per realizzare l'obiettivo del millennio, e questo è il passo al quale stiamo andando. Voilà, grazie mille.
Iniziale, sono qui venuto per parlare non proprio di equità ma anche di equità. Allora, come i giuristi insegnano, il tema del principio dell'equità, il concetto dell'equità è un concetto tipico di filosofia del diritto che si lega a equilibrio e imparzialità, giudicare con equità o giudicare con equilibrio e imparzialità. Allora, fare questo passaggio dal diritto e dalla filosofia del diritto all'agire, che è un'attività tipica dell'UNICEF, l'UNICEF non giudica, altre agenzie della famiglia delle Nazioni Unite, i tribunali internazionali hanno compiti di tipo strettamente giuridico, l'UNICEF opera, agisce, impegnata sul campo. Riuscire a fare questo passaggio era particolarmente difficile e imperio, a mio avviso lei l'ha fatto benissimo, e l'ha fatto benissimo evidenziando, e mi ricollego all'equilibrio e all'imparzialità, nell'evidenziare come sicuramente grandi progressi sono stati fatti, e questa non è cosa da conto e va ricordata rispetto agli obiettivi del millennio, ma ci sono ancora tanti squilibri e ci sono tante situazioni di parzialità rispetto a... La seconda cosa che mi sono segnato e che ritengo particolarmente importante, quando lei ha fatto cenno al tradurre questo approccio, questo modo di operare secondo equità, un piano puramente, importantemente, passatemi il neologismo giuridico di filosofia del diritto, a un piano dell'agire, come secondo intelligenza e buonsenso. E vedo dei volti noti che si occupano di diritti umani, che seguono corsi di monitoraggio, di cooperazione internazionale, eccetera, eccetera. E è ben noto come oggi uno dei problemi principali delle azioni delle agenzie internazionali che operano sul campo, UNICEF compreso, è il tradurre principi importantissimi, anche altisonanti, che nella loro importanza poi rischiano o di non essere applicati o di essere applicati in maniera distorta, perché quando noi ci mettiamo nei palazzi ginevrini, newyorkesi o anche veneziani, a lavorare concetti giuridici sofisticatissimi e poi devi tradurli nell'azione sul campo, e sul campo non vuol dire solo in Africa, vuol dire anche a Venezia, a Padova, a Vicenza, nell'azione dei volontari unici oggi così presenti, non è così facile. Intelligenza e buon senso, questa è la traduzione concreta di questo approccio, di questo principio, che vi permetto di dire, lei, terzo ringraziamento, ha svolto in maniera assolutamente importante